for all the people that come down tonight.
Le 9 e 3 minuti. Beh, ci accompagna sempre della bella musica. Buongiorno Andrea Monti, buongiorno Luisa Nanni Pieri. E...
ciao.
Ciao.
E buongiorno Anna Bredice da Roma.
Ciao Anna.
Ciao a tutti. Ciao, ciao, eccoci.
Un quartetto. Distanze addirittura. Anna, sai che citazione ha fatto la Luisa Nanni Pieri per descrivere questo quartetto? Tu che sei originaria di qua, secondo me, te lo ricordi? Erem in quater culpadula il Gaina e poi il Juan e poi mi, cioè mami praticamente.
Magari avevo pensato al quartetto Cetra. Però ecco,
questo... Io ho quattro amici al bar, diciamo siamo tutti abbastanza moderni.
Sì, sì, veramente, ci sarà qualcosa. Ascoltatori, ascoltatrici, ci sarà qualcosa.
Per tutte le età.
Sì, per tutte le età, ma ci manca quella per i ventenni.
Qualcosa oltre gli anni 70.
Qualcosa di recente, esatto, sì, perché i nostri riferimenti culturali... Forse il mio è quello tra i più vecchi. No, il quartetto Cetra, no. Cosa vince?
Beh, direi quartetto Cetra, siamo proprio all'epoca dei nostri dei nonni, forse, ecco. Però vabbè, sempre attuale, un po' vintage, diciamo.
Lo si recupera.
Quindi avrete capito, in questa fascia di campagna abbonamenti noi puntiamo ai giovani.
Chiaramente, è ovvio. Okay. Non... No, io punto alle persone che si svegliano adesso come faccio di solito io.
E quindi sono giovani?
Diversamente giovani.
Ok.
Ok. Ascoltatori, ascoltatrici, voi siete diversamente giovani?
E quindi...
Perché ecco, poi magari la domanda... Com'è svegliarsi alle 9 che non mi capita tipo da 25 anni?
E non dirlo a me.
Dobbiamo fare lo specialista delle albe.
Beh sì, in realtà dipende, perché io poi vado a letto verso l'una, le due, quindi in realtà tempo di sonno...
Beh, sì. Vabbè, c'hai il bioritmo giovanile. Bioritmo da giovane.
Allora, qui dobbiamo deciderci, o parliamo di quando ci svegliamo e vi svegliate, sì, ascoltatrici e ascoltatori, o parliamo di noi che abbiamo una certa e vorremmo svecchiare un po' la radio, in effetti, e non abbiamo riferimenti culturali per farlo. Sono due bei temi tutte e due, però decidiamo, se no facciamo che due parlano di un tema e due parlano
due dell'altro.
Di
contemporaneamente.
Allora, chi dice i telefoni? Chi dice i telefoni? Chi è che fa il solito già? Dai, Andrea, fai tu.
02-33-001-001 per parlare di quando vi svegliate, di come svecchiare la radio e raccontarci che vi siete appena abbonati o abbonate, perché siamo qua per questo, per chiedervi ancora una volta di abbonarvi, di sostenerci, perché senza... Non possiamo esistere, non possiamo essere indipendenti, dato che lo slogan di questa campagna è indipendentemente, e lo saprete, ma è sempre bene ricordarlo, l'abbonamento vuol dire un minimo di 90 euro l'anno, che appunto non è necessario per ascoltarci, perché è un abbonamento storicamente particolare, ma è indispensabile perché noi possiamo... continuare a fare il nostro lavoro.
È un abbonamento libero come siamo liberi noi, volontario come spesso siamo volontari noi, anche se noi siamo, come dire, tutti assunti per carità, ma facciamo anche un po' di volontariato sano in questa radio, cooperativo come siamo noi, solidale come siamo noi e soprattutto speriamo informato.
Beh, molto sì, informato.
A questo cerchiamo anche di provvedere noi. E sì, poi ci sono anche gli appuntamenti, perché questa campagna, devo dire, è particolarmente densa e anche un po' originale rispetto a, ad altre che abbiamo fatto in questo, in, diciamo da questo punto di vista, perché ci sono appuntamenti tutte le sere nel nostro auditorium.
Andrea, tu a quale vai?
Allora, io sicuramente ci sarò giovedì, perché diciamo sono un appassionato delle maratone. No, non è vero, però sarò di turno sul giornale radio, sarò poi ancora in conduzione in abbonaggio, a quel punto mi fermo e sto lì fino alla mattina dopo, no, sto lì fino alla fine della serata.
Buongiorno ascoltatore, ascoltatrice, cosa vuoi chiedere ad Anna Bredice? Intanto il tuo nome.
Sono io.
Ciao.
Ecco.
Ciao. Niente di particolare, solo voglio
chi sei? Chi sei, ascoltatore? Come ti chiami?
Chiamo Piero.
Ciao Piero.
Ciao, ciao. No, niente di particolare, voglio solo ringraziarvi per per l'informazione che date tutti i giorni, imparziale, democratica, non aggiungo altri aggettivi, e voglio informarvi che dopo tantissimi anni che sono ascoltatore non pagante, da quest'anno mi sono abbonato a Radio Popolare.
Grande Piero!
Hai finito lo scrocco anche tu?
Ho finito lo scrocco anch'io, giusto? Giustissimo.
Ma perché no?
Mi prendo questa potremmo dire frase.
No, ma è bonario, lo scrocco è
sono
bonario.
Felicissimo. No, no, certo, lo so, no. Però sono felicissimo di essermi abbonato, ecco. Un po' mi sentivo in colpa, sono sincero.
Ecco, ma dici perché c'è stata questa svolta, il senso di colpa?
Il senso di colpa c'è stato perché, vista la situazione che viviamo nella nostra bella Italia, mi sono detto, visto e considerato il vostro ruolo per me importantissimo, mi sono detto è giusto che contribuisca anch'io in modo tale che questa informazione continui a essere come piace a me, ecco, mettiamola così, come vorrei che fosse anche per gli altri, comunque, ma siccome negli altri non lo ritrovo e lo ritrovo in Radio Popolare, mi sono detto è giusto contribuire.
Sai che Piero, questa cosa dell'informazione del momento che stiamo vivendo è abbastanza forte, perché leggendo i quotidiani tutti i giorni, adesso svegliamo questa cosa, non so se anche Anna ha la stessa sensazione, che anche lei sicuramente come dire, li sfoglia e ne legge tanti tutti i giorni di quotidiani.
Certo.
Io sono basito perché ho iniziato a fare il rassegnista in questa radio 20 anni fa, una roba del genere, quando venivo qua come volontario, non come lavoratore, e facevo la rassegna stampa. Ed è cambiato molto, nel senso che io faccio fatica a trovare nei quotidiani italiani un filo logico rispetto alle notizie evidenti, ai commenti evidenti, a un dialogo, a un dibattito. Sono sempre meno gli spazi, qualcuno nuovo c'è, perché bisogna segnalare Domani, per esempio, sicuramente un quotidiano interessante di dibattito, non è necessario essere d'accordo, ma di informazione,
certo,
e di dibattito,
certo,
che è, è una bella cosa, ma sono sempre meno, incredibilmente, il media è sempre più in difficoltà.
Allora, un aspetto che a me è sempre piaciuto di Radio Popolare è che Radio Popolare, come hai detto tu, è una radio pluralista, cioè ascolta le opinioni di tutti, e questo è il principio, penso, della democrazia. Non necessariamente tutti devono avere la stessa idea, però confrontandosi si può migliorare, perché chi vede solo come gli occhi del cavallo, non, per me è sbagliato, non è un principio democratico, ecco, io la penso così.
Grazie Piero.
Prego,
dico solo che ascoltiamo le opinioni di tutti tranne quelle dei fascisti, ma
l'avevo pensata anch'io.
Ogni tanto ci tocca ascoltare anche le loro, diciamo.
Bisogna sapere cosa questo, pensi.
No, un 20 secondi ancora. Mi è capitato di ascoltare una telefonata di un fascista e ricordo che voi, e lui, questa persona lo ammise, disse ho votato Forza Nuova, adesso non ricordo bene il partito, comunque ha espresso il suo voto, e comunque questa persona si era espressa in maniera educata e civile, ok, e ricordo che non so chi fosse come conduttore, non ha tagliato la telefonata, comunque ha dato modo di dire la sua opinione.
Ma sì, diciamo che, come diceva, chi è che era, Leo Valiani o Vittorio Foa? Forse Vittorio Foa, che diceva noi siamo quelli che vi hanno permesso di tornare a parlare.
Giusti.
Voi ci avreste messo in galera, era, certo. Vittorio Foa, penso, una roba del genere.
Certo, certo.
Grazie Piero, un abbraccio.
Un abbraccio, buona mattinata, buon lavoro.
Buon lavoro. Ciao. Allora Anna, aspetta grazie, un attimo grazie. Che abbiamo un ascoltatore e un'ascoltatrice. Poi c'è una domanda per te che fa, anzi un ringraziamento che ti fa Virginia. Intanto, ah no, se n'è andato l'ascoltatore.
Ah, ma allora la domanda, anch'io ho una domanda per Anna.
Vai.
Io?
Sì.
No, perché in realtà volevo sapere, cioè io in realtà non so bene com'è la vita di Anna dentro i palazzi del potere. Lei che è il nostro, i nostri occhi, le nostre orecchie, la nostra voce da lì.
Ah, ecco. Va bene, devo dirla adesso? Cioè, volete? È abbastanza semplice, cioè non è che non succede niente di particolare. Allora, innanzitutto, cioè, una cosa molto utile è essere iscritta alla stampa parlamentare, perché questo permette, diciamo, l'ingresso nei palazzi, insomma, soprattutto la Camera dei Deputati, il Senato, per seguire i lavori senza dover chiedere il permesso, diciamo, ogni giorno d'ingresso, perché chiaramente funziona attraverso degli accrediti, eccetera. Quindi questo è il primo passaggio, e l'Associazione della Stampa Parlamentare è un'associazione che difende anche poi il diritto a una informazione il più plurale possibile, ecco, di cui parlavamo prima, a livello appunto di cronaca parlamentare. Questo è importante, come fosse appunto un sindacato interno dei cronisti parlamentari. Quindi questo è il primo passaggio. Dopodiché, diciamo, a livello pratico si sta in una sala stampa dove c'è una postazione, un computer appunto, che per Radio Popolare, insomma, è quello dove lavoro quotidianamente, e dopodiché si seguono i lavori nel famoso transatlantico. Quindi quando c'è aula, i deputati, i senatori appunto escono dall'aula e stanno nel transatlantico, dove poi parlano con i cronisti, fanno delle dichiarazioni. Noi possiamo chiaramente seguire i lavori parlamentari e capire che cosa sta succedendo, e poi naturalmente il nostro lavoro, no, come Radio Popolare, come gli ascoltatori sanno, è anche quello di di interviste e di interpretazione di quello che sta succedendo. Ecco, non è la dichiarazione di 20 secondi che altri fanno, cioè le dichiarazioni un po' le microfonate, no? Come si suol dire.
Sì, quelle che alla fine, anche se il giornalista non c'è, non è un problema, perché gli dai il microfono e si fa l'intervista da solo.
Molti fanno così, ecco, molti fanno così, addirittura, cioè quello era il passaggio precedente al fatto che ora arriva direttamente la voce del politico attraverso le chat dei portavoce. Quindi si è, come dire, ulteriormente semplificato questo lavoro anche a distanza, che bisogna anche capire quando è avvenuto e perché è avvenuto. Certo, tutto il periodo del lavoro da remoto, questo ha influito molto anche in questo tipo di comunicazione, però non è solo quello, perché il passaggio direttamente di audio ai cronisti semplifica molto, evita in tanti casi anche domande magari difficili, un po' scomode, e insomma è tutto questo tipo di bisogna navigare, ecco, tra tutto questo per fare un buon lavoro dai palazzi della politica.
Devo dire che i messaggi che stanno arrivando ci confermano che questo lavoro ti riesce bene, perché arrivano un sacco di complimenti. Ringrazio Anna Bredice, che mi ha reso la politica italiana più accessibile e più comprensibile, dice Virginia, già abbonata ritoccata. Poi abbiamo Marco che dice che senza di te le notizie romane sarebbero soltanto chiacchiericcio inutile, e ti definisce l'indiscussa signora pacatezza numero uno della radio per distacco. E poi attenzione,
un buon complimento.
E poi c'è una domanda che in effetti ha un suo perché, perché ti chiedono, Anna, cos'è la campanella insistente che si sente durante le tue dirette?
La campanella è il momento in cui vengono richiamati tutti i deputati in aula per votare, cioè scatta un po' prima in modo che la sentano tutti, anche quelli che stanno negli uffici dei gruppi parlamentari, cioè insomma non a quella distanza, però non so, nei corridoi dei fumatori ad esempio, perché ad esempio c'è un, prima si fumava dappertutto e ora c'è un corridoio, uno dei due corridoi che portano poi nel transatlantico e poi in aula, come dei bracci, diciamo, che portano verso l'aula, uno dei due per i fumatori, oltre al cortile, al cortile interno, e insomma, e quindi quando sono lì seduti a chiacchierare i deputati, a parlare tra loro, scatta 5 minuti prima questa campanella in modo che tutti vadano dentro l'aula perché ci sono delle votazioni, quindi quello è il suono.
Senti, ma ne abbiamo parlamentari abbonati e abbonate alla radio?
E io penso di sì, cioè sono adesso non, sinceramente non glielo chiedo ogni volta che faccio l'intervista, però quelli di Milano, i milanesi, poi appunto magari di gruppi parlamentari di sinistra, molti lo sono. E, non ricordo se anche una volta nella Lega c'era qualcuno abbonato, questo non ricordo bene, però insomma ce ne sono.
Va bene, aggiungeremo ai tuoi già duri compiti anche il proselitismo tra i parlamentari.
Proselitismo parlamentare. Non semplice.
Un banchettino, potrei fare un banchetto, poi la sala, ecco, dove mi trovo io insieme a altri colleghi di radio, di televisioni, eccetera, è proprio la prima entrando dall'ingresso laterale alla camera, quindi insomma lì si può ben...
Ah, sei in pole position, perfetto, potresti fare degli agguati, tessera, abbonamento, sì. Ritocchino.
Sì, si può fare, sì.
E allora, signori e signore, all'ascolto, donne e uomini, bambini grandi e piccini, Anna Bredice da Roma in collegamento, la nostra inviata parlamentare, e non solo, perché poi le tocca pure il governo, anche le manifestazioni spesso e volentieri, insomma tutto, qui bisogna tirar fuori un po' di abbonamento, bisogna fare il ritocco, se c'è ancora il 107.6, c'è ancora.
C'è ancora,
ed è anche facilissimo da fare.
È così comodo, è semplicissimo, poi lo dividi per 3 ed è perfetto.
Ah, esattamente.
E non lo so, quanto deve fare? Lui sa
quello che
lui
deve fare.
Lui sa cosa deve fare, l'abbonamento sa cosa deve fare. Anche l'ascoltatore o l'ascoltatrice un po' scroccone, che in questi anni per mille motivi, perché si era stufato, si era stancato, si era innervosito, non aveva i soldi, era disoccupato. Se vede un raggio oggi, che cosa fa? Lo dedica ad Anna Bredice, fa un abbonamento.
Un abbonamento per Anna.
Ah, ecco.
Sì, c'è anche questo filone di abbonarsi per le singole persone. Dovremmo provare.
Ah, sì, c'è?
Sì, sentivo ieri qualcuno che diceva fatelo per Alessandro Principe, per dire, no? Quindi si può provare anche la personalizzazione.
Andrebbe fatto tipo il concorso di Miss o Mister Abbonamento.
Questo mi sembra un po' scivoloso, no, eh? Un po' scivoloso.
No, però è facilissimo. È facilissimo perché vi basta andare sul sito.
Basta andare sul sito, sì, esatto. È vero. Cioè, adesso poi in questi giorni è in super evidenza in apertura del sito. Devo dire, accennavo poco fa alle iniziative, invece bisogna andare un po' più in basso sul sito per trovarle, ma anche su quello c'è poi tutta una bella spiega di tutti i vari appuntamenti, ma per abbonarsi. E mi pare anche su questo, questa campagna forse fa segnare un passo avanti per quanto riguarda la pagina a cui si arriva cliccando appunto sul pulsante abbonati qui. È più ricca del solito perché oltre all'abbonamento poi ci sono anche tutti gli altri modi di sostenerci, la tessera oppure anche i vari tipi di abbonamento, quindi la domiciliazione bancaria, PayPal, però ecco, ci sono veramente in automatico tutti i vari modi in cui potete sostenerci, e per noi come sempre quello fondamentale è l'abbonamento.
Sì, dietro le quinte hanno fatto un ottimo lavoro col back office del sito per semplificarvi la vita e rendere tutto molto più immediato e facile, appunto. Quindi abbonatevi, ritoccatevi, tesseratevi, noi siamo qua.
Devo dire che poi il sito è veramente molto molto più bello.
È inutile che vi togliete le cuffie, dove pensassi di andare?
No, no, ma io se...
C'è l'interrogazione, che cos'è questo? Che cos'è? Dai, su,
cos'è? Che cos'è? Che musica?
Intanto è musica.
Su questo, vabbè.
No, è musica, musica di altissimo livello.
Ma sono...
Capito, ma a me metallaro mi metti il reggae o qualcosa che...
Che cos'è? Che cos'è?
Sono per caso quelli che sentirete stasera dal vivo.
Ma brava!
The One Droppers.
The One Droppers, brava, pure Anna Predice da Roma.
Lo so.
Ma Monti, ma che figure mi fai? L'Anna Bredice lo sa.
Io su reggae dintorni sono messo male.
Jamaican Boogie.
Esatto,
giusto?
Jamaican Boogie e ska.
Ma Anna, ma sei bravissima. Ma Anna, cosa ascolti tu nella vita?
Jamaican Boogie mi è così un po'... Non so che cosa può essere, però lo ska me lo ricordo.
Beh, Jamaican Boogie ha attratto però la tua attenzione.
Sì. Perché messo insieme il boogie con Jamaica non sembra abbastanza interessante.
Allora, guarda, stasera...
Lo sai degli anni 80?
Esatto, stasera ci divertiamo un sacco. Oh. Ah, ma guarda, anche anni 60-70 riprendono molte cose. Questa è una band molto interessante perché scrivono pezzi loro, fanno pochissime cover. Stasera ne faranno forse una, mi hanno detto. Tutti i pezzi originali scritti da loro, appunto in stile, come dire, all stylish. Sono dei gran musicisti, super divertenti, perché le band quando hanno saxofoni, trombe, tromboni sono sempre super divertenti. Dal vivo, qui in auditorium, e in più con Cinzia Poli, tanta roba, e con anche un po' di Emergency, perché abbiamo pensato, siccome c'è la campagna abbonamenti, non è il caso di essere anche solidali noi a nostra volta?
Certo,
con chi lo è, esatto, e quindi allarghiamo, facciamo una serata, come dire, noi ed Emergency, e ci divertiamo un po', anche perché poi domenica il compleanno Emergency, sono i suoi 32 anni, quindi festeggiamo anche loro, condividiamo. Lo spirito è quello, no? Cooperativo.
Con un'inedita Cinzia Notturna.
Con un'ineditissima. Va bene, allora qua...
Ma una Cinzia Notturna che poi però non riappare all'alba.
No,
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 poverina,
no. Per
no.
Sua fortuna no.
Sarebbe illegale.
Sì, sarebbe illegale anche per le sue occhiaie, perché devo ammettere che dopo, come dire, 158, 60, adesso non mi ricordo, giorni di alba un po' si sentono.
Un po' stanchina.
Un po' si sentono. Sì.
Ma non avete neanche un giorno di assenza?
Allora, io ne ho un po' qualcuno perché faccio i turni la domenica o il sabato di GR, mi sostituisce il supplì, tu sai chi
è certo, il nostro amico
Gramonti,
supplì.
Tu sai chi è il supplì.
Sì, questa la so, Alessandro Braga.
Ah, bravo. E niente, la Cinzia lo chiama così, allora adesso lo chiamiamo così tutti. Gli è toccato pure questa, al paziente Braga.
Perché noi abbiamo una fantastica chat tra di noi, che lavoriamo presto, compreso il supplì.
Certo.
Okay. C'ero anche io per un periodo, perché mi è capitato, diciamo, in occasioni rare di fare il supplì, poi sono scappato a gambe levate, chiedetevi voi perché.
No, dai, ma specificalo, come mai ti sei sganciato dalla chat, dalla nostra chat?
Come tante persone, abbiamo tante chat anche qui dentro la radio e... Poi sembra anche brutto, sto lì a spiare quello che fate voi. Che io...
Ma che spiare? Tu partecipi.
Rientro?
Ma sì.
Ne aggiungo?
È divertente.
Fai un'incursione ogni tanto, così, gamba tesa.
A sproposito?
No, ma non sei mai a sproposito.
Va bene, allora stasera vi aspettiamo dalle 21, come ogni sera, anzi facciamo dalle 20, visto che c'è il microfono aperto dal vivo, oggi con Alessandro Braga, appena citato, e Roberto Maggioni. Potrete parlare ovviamente di Milano e Radio Popolare con loro, diciamo, le due colonne di Metro Regione. se vi va, dalle 20 alle 21 il microfono aperto, dalle 19 la Pebedda, la console DJ di Radio Popolare, poi dalle 21 la serata che dicevamo con i The One Droppers Emergency. Allora, qui non arrivano abbonamenti.
Non arrivano abbonamenti, ne abbiamo fatto uno solo.
Anna Bredice, un appello al senso profondo dell'abbonarsi rispetto all'informazione politica. Qual è la cosa peggiore che hai visto in questo... Quanti anni sono di governo, Anna? 3 o 4? Mi sono perso.
E, insomma, 4. Siamo a 4.
È volato questo tempo. Sarà 4 anni.
È volato, sì, è volato, insomma, non ci siamo fatti mancare niente, perché è successo di tutto in questi anni, quindi veramente è volato. E sì, e l'anno prossimo si vota, poi non si sa quando, però insomma l'anno prossimo mi sembra che corrano verso il voto. Bisognerà vedere se è anticipato o meno, però ormai chiamano gli ultimi giorni di Pompei alcuni. E quindi un po' questo il clima, anche in ministeri importanti come quello della cultura, insomma, avete visto quello che sta succedendo, è interessante, diciamo, quello che sta succedendo.
Ma cos'è, se tu dovessi dire, una delle classiche situazioni che capitano, no? Per cui... oddio, non so se ti sono capitate, per cui rispetto a come sta girando l'informazione, e il governo che dice, l'opposizione che risponde, ogni tanto non risponde, ma il governo insiste, abbiamo un governo che comunica tanto e lo fa in maniere anche, diciamo, plurali, si fanno il coro, il controcoro, l'opposizione interna da soli, insomma. Qual è una delle cose peggiori per cui tu hai detto a Cipicchia, meno male che ci siamo noi? A raccontare, che ne so.
Sì. E, non è difficile
sono troppe,
perché, cose.
Sono no, nel senso che è una, innanzitutto, cioè, è cambiato molto, lo dicevo prima, cioè, rispetto anche solo 10 anni fa c'è molta meno presenza di cronisti in Parlamento, sono presenti, sono numerosi quando ci sono lavori importanti, votazioni importanti, voti di fiducia, però quotidianamente se ne contano molto meno, e questo purtroppo è anche causato dalla crisi dei giornali, delle agenzie di stampa che hanno chiuso, hanno ridotto molto il numero di cronisti nella sede in Parlamento delle agenzie di stampa, i quotidiani,
Anna,
che stanno chiudendo, quindi questo poi si vede. Sì.
Sai cosa facciamo? Tu pensi a qual è l'episodio che ci vuoi raccontare e noi diamo la linea al giornale radio, così prendiamo come al solito le due occasioni con una caramella, che è sempre la migliore. A tra poco, giornale radio. E siamo già ritornati.
Ciao, ciao. Comunque, siete lì?
Cinzia Poli è sempre con noi,
Ma sì, anche le sue orecchie.
Sì, ha scritto.
Ci ha scritto? Cosa ci ha scritto?
Ha detto che le sue, non le sue orecchie, le sue occhiaie ci seguono, ci stanno seguendo.
Dai, che magari le riassorbe le occhiaie questa settimana, no?
Può darsi, oppure viene uno shock perché salta qualche giorno e dopo...
Non riesce più a trovare il ritmo?
Spezzare il ritmo è sempre un po'... Poi rientrare... Vabbè, questa è la mia visione ottimistica della vita, diciamo.
Allora, Roby, che è abbonato dal 2001, dice... Voleva parlare di Anna, visto che abbiamo...
Ancora?
Esatto.
Anna,
sì, dai,
cioè,
Anna, una volta insomma, che ci sei, noi, noi proviamo un po', no?
A
utilizzarti al meglio. Una delle migliori voci pacate della radio, mi sono sentito... male quando è stata messa su quella lista di proscrizione del partito di governo che odio, dice Roberto.
L'innominabile.
E sì, tra l'altro questa è una storia che non tanti si ricordano. Uno, e poi c'è Alessandro che ci dice che si abbonerebbe, ma ha delle remore perché non critichiamo. Non fate parlare persone che diffonde critiche sull'Unione Europea. Allora, non lo so, io sono molto critico sull'Unione Europea. facciamo un sacco di cose contro il riarmo dell'Europa, sul...
Beh, ma anche sulle politiche europee.
Mamma mia,
cioè,
ormai questa commissione è devastante, cioè, non so, penso, Andrea, a tutti i pezzi fatti sull'alleanze a gettone con l'ultradestra.
Poi, anche solo pensando al nostro Federico Baccini, esatto. Mi sembra che abbia un piglio, senz'altro, voglio dire, non anti-europeo, ma molto critico. E
ecco, non
tutt'altro...
siamo anti-europei,
no,
quello
ma io mi sento una cittadina europea, no. E sono...
Vabbè, tu hai triplo passaporto.
Ma magari,
cioè,
no.
Cioè, Francia, Italia e Liechtenstein, quindi...
Certo, Liechtenstein, ci sono i miei fondi segreti.
Ecco, vorrei rassicurare che nessun abbonamento finirà in Liechtenstein.
Ah, no,
i conti segreti di Luisa Nanni Pietro.
Questo di sicuro. Anna, allora che dici? Quella terribile lista da una parte e dall'altra parte questo governo, insomma, c'è un filo tutto bello teso qua, eh?
Beh, sì, quella terribile lista era l'anno passato, insomma, quando si fece quell'indagine, diciamo, sul governo, e io insieme ad altri colleghi abbiamo espresso, insomma, delle critiche, e per questo motivo siamo stati messi in una lista di proscrizione, insomma, e così accade. È una forma ancora più forte di controllo, però bisogna continuare a criticare, a parlare, a dire le cose come stanno. Adesso, nel tempo del giornale radio, mi è venuto in mente le varie cose, insomma, che possono accadere.
Quali? Dici tutto.
Per spiegare, diciamo, come funziona anche l'informazione a volte. E poco tempo fa, sempre parlando anche dell'attualità, cioè del ministro della cultura che è finito un po' in questa vicenda, sempre anche per quel motivo, no? Il documentario, i soldi per il documentario su Regeni, quando venne alla Camera per un question time per dire, insomma, che era stato interrogato proprio su questo, sulla senza dei fondi, lui in qualche modo gli espresse un po' la critica per il mancato finanziamento. Poi molte cose accadono fuori dall'aula, naturalmente, nel transatlantico, nei corridoi, nei cortili dove poi vanno a fumare, poi seguiti da noi cronisti. Quel giorno, ricordo, c'è questa cosa molto particolare, per cui Giulia ha una sorella, e questo è abbastanza noto, diciamo, ha una sorella che fa parte dell'ufficio stampa della Camera, quindi quando il fratello va alla Camera dei Deputati per, appunto, question time oppure altro, e lei in qualche modo lo accompagna, e lì lo accompagnò in cortile. Insomma, alcuni cronisti, tra cui io, l'abbiamo seguito per capire un po' di più di questa vicenda di Regeni, e insomma, in qualche modo lui si è seduto lì accanto alla sorella, e per un po' di minuti nessuno parlava, cioè eravamo 4 o 5, e poi di fronte c'era lui con la sorella, cioè in silenzio, finché, insomma, sono stata io a dire: scusate, che facciamo qui? Cioè, noi vorremmo farle delle domande lì, e abbiamo, come dire, rotto il silenzio, e ho cominciato a chiedere di Regeni, e quel giorno è venuta fuori la questione, si capiva in qualche modo che questa decisione dei mancati soldi gli era un po' passata sulla testa, e che si sentiva molto in imbarazzo, al punto da dire che forse avrebbe chiamato anche la famiglia di Regeni per esprimere questa cosa. Però ecco, quello che accade questo, cioè che al di fuori dei loro interventi in aula, eccetera, c'è poi sempre la possibilità, anche perché come radio non abbiamo telecamere, abbiamo semplicemente un telefono ormai, cioè una volta c'erano i registratori, un telefono con cui registrare, quindi è anche più facile avvicinarli, capire che cosa sta succedendo, anche vedere alcune cose, come ad esempio quando Crosetto è venuto in aula varie volte a parlare delle armi, eccetera. Lui, ad esempio, prima di entrare in aula parla sempre con Guerini, per dire, e questo fa capire anche che tipo di contatti avvengono anche prima di un intervento, di una comunicazione in aula.
Io mi sto facendo dei film di Anna Bredice che si nasconde dietro ai vasi di piante a sbirciare.
No, questo no, questo lo facevano altri, ad esempio Minzolini è famoso per
nascondersi dietro ai vasi di piante.
Sì, perché prendono le frasi captate.
Sì, una volta lui faceva retroscena, li faceva proprio così.
Allora, siccome siamo una radio di informazione, come Anna sta raccontando, viviamo dentro l'informazione, non rinunciamo a farla e andiamo al volo a Solaro, dove vediamo anche dalle televisioni sta succedendo qualcosa di interessante, di importante, perché purtroppo l'Electrolux, lo sapete, ha annunciato licenziamenti, procedure secche, dritte di licenziamento. Se non sbaglio, quasi 1700 persone potrebbero essere coinvolte, ma ovviamente i sindacati e soprattutto i lavoratori e le lavoratrici non ci stanno. Andrea Torti della FIOM è lì a Solaro ad ascoltare le loro voci e il loro presidio, immagino. Buongiorno Torti.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno, grazie.
Buongiorno.
Che ci dice Andrea, come sta andando?
Sì, è in corso lo sciopero di tutti i lavoratori e lavoratrici del sito, siamo qui fuori, abbiamo fatto un corteo che ha bloccato la rotonda e la provinciale di fronte allo stabilimento. I lavoratori e lavoratrici sono molto preoccupati perché hanno déjà vu, siamo tornati al 2014 quando il gruppo annunciò un piano di tagli, da quella situazione se ne uscì con una lotta che ha portato degli accordi ministeriali che garantirono la tutela dell'occupazione. Ieri l'azienda ha rotto questo patto che si fece a seguito di quella lotta, i lavoratori se lo ricordano bene e quindi oggi sono immediatamente scesi in sciopero. Lo sciopero tra poco si conclude perché sono delle assemblee in sciopero, ce ne sarà un'altra oggi pomeriggio, domani lo stabilimento sarà chiuso per altre 8 ore di sciopero. È appena arrivata la notizia che saremo convocati dal ministro Urso e che quindi oggi la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici ha conquistato un tavolo ministeriale lunedì 25 e quindi insomma qua i lavoratori stanno già parlando per come organizzare per raggiungere Roma.
Ma questo annuncio è stato improvviso o c'erano dei segnali?
I segnali sul fatto che il bianco in Italia avesse delle situazioni di crisi ci sono da tempo e da tempo noi organizzazioni sindacali chiedevamo la convocazione di un tavolo di settore al Ministero. Noi crediamo che i governi, perché queste richieste le facciamo ormai da anni, in parte abbiano una responsabilità per quello che oggi sta accadendo. Crediamo che il sostegno delle istituzioni per fare in modo che il bianco, l'elettrodomestico in Italia possa rimanere, possano continuare ad esserci investimenti sia fondamentale. Quello di ieri è stato però una doccia fredda, perché noi l'azienda l'avevamo incontrata giusto un mese prima e non ci aveva detto nulla rispetto a questa situazione. Nei fatti il loro non è un piano industriale, è un piano di trasferimenti e dismissioni dove fondamentalmente il 40% dei lavoratori viene dichiarato in esubero e dove moltissime produzioni vengono non dismesse ma trasferite all'estero.
Delocalizzazione continua, tra l'altro questa cosa del disonore, adesso la metto male così ci capiamo proprio male, cioè del fatto che non ci si può fidare di quello che ti dicono al tavolo, questa mancanza proprio di idea che si lavora allo stesso obiettivo, cioè che il lavoratore è un prestatore d'opera ma allo stesso tempo è parte, è capitale lavoro, no? È parte della funzione produttiva, e invece le bugie, le sorpresine, le dismissioni notturne, cioè ormai sono 20 anni, quando è, Andrea, tu sei un giovane funzionario della FIOM, però le hai studiate, sono 20 anni che questa cosa peggiora sempre di più.
Sì, è chiaro che è uno sfacelo industriale che continua, è uno sfacelo industriale a cui riteniamo però sia necessario che oggi, grazie alla lotta di lavoratori e lavoratori, si possa mettere dei punti, si possa mettere la parola fine, si possa fare in modo che ci sia delle azioni ormai urgenti, perché il nostro paese non si desertifichi completamente da un punto di vista industriale. Il settore dell'elettrodomestico è uno degli elementi per noi estremamente importante.
Del resto io sono rimasta scioccata dal fatto che appunto abbiate dovuto chiederlo voi un incontro col governo, cioè arriva una notizia di questo tipo e dal governo e dal ministero non c'è nessuna reazione finché voi appunto non iniziate a protestare, fate uno sciopero e richiedete questo incontro, quindi meno male che ci siete voi.
No, io su questo, anche questo insomma, è estremamente vero, anche perché il titolo dell'incontro di ieri era razionalizzazione e ottimizzazione. E l'Electrolux il 23 di aprile aveva dichiarato a livello globale la volontà di presentare un piano di questo genere. Quindi il fatto che il governo si muova e si muova dopo i nostri scioperi e non prima è evidente, insomma, parla. Cioè questo fatto è un fatto ed è chiaro che è uno dei problemi. Uno dei problemi è oggi, insomma, grazie ai lavoratrici e lavoratori, insomma, che oggi hanno scioperato, questo tavolo ci sarà, però, insomma, è chiaro che, insomma, i lavoratrici e lavoratori evidentemente sanno e noi sappiamo che solo con la nostra azione ora si farà forse una trattativa.
Sì, poi c'è anche un tema magari secondario, ma che mi colpisce, dell'uso delle parole, forse lo diceva lei poco fa, sì. Sono le parole usate dall'azienda anche ieri annunciando questi tagli, ottimizzazione mirata, insomma, cose di questo genere, come se non fossero persone.
Sia stato veramente, insomma, non so come dire, insultante verso lavoratrici e lavoratori. Cioè ieri nelle slide c'era la parola opportunità sugli stabilimenti, quindi il fatto di fare degli esuberi e di trasferire le produzioni all'estero è un'opportunità, questo è quello che ci hanno detto.
Beh, per loro lo è, per loro è un'ottima, esatto. Una bellissima opportunità per i lavoratori, per le famiglie che ci sono dietro, direi
due dita
di
un occhio, sì esatto.
Beh,
è chiaro che la retorica è stata veramente una retorica, insomma, ieri sangue dagli occhi, ecco, non so come.
Beh, ma è
quello che mi sento di dire io come segretario della Fondazione di Milano, presente appunto coi delegati, e non è stato semplice tenere, insomma, i nervi saldi, ecco.
È come tutta la riduzione del lavoratore del lavoro a merce, a uno dei qualsiasi input. Cambiamo macchine, cambiamo tecnologie, cambiamo processi, cambiamo lavoratori. È tutto così. Va bene, noi vi auguriamo buona lotta, ovviamente è soltanto l'inizio, vi seguiranno poi i giornali radio e tutto il resto.
Ci servirà la solidarietà da parte di tutti e tutte, quindi
e siamo qua per questo. A Solaro, ricordatevi, Electrolux, a Solaro si comincia, ma poi Electrolux è in tanti diversi posti di Italia.
Grazie di essere stato con noi.
A voi.
Grazie.
Andrea Torti della FIOM, e questo è per voi.
Noi siamo con chi lavora, non con chi sta al potere. Ci piacciono Malcolm X e le Pantere Nere.
Almeno questo sapete chi sono.
Senti, ma un po' di reggae ska potresti metterlo?
Ma stamattina mi sono svegliato così. Guarda che ogni tanto metto i Japan di prima mattina, hai presente?
No.
Beh, dopo te li faccio ascoltare. Quelli ti piacciono, fidami.
Noi siamo in Soledad.
Allora, questi sono i fratelli di Soledad.
L'hanno appena detto?
Sì, sono roba degli anni 90, penso. Sì, 88, guarda, 88.
88?
Sì. Anna, tu te li ricordi questi?
Sì, lo ricordo. Ricordo le parole, la musica, sì, me la ricordo.
Anna, ma... Scusa, ma io continuo a essere curiosa, ma tipo l'ultimo concerto a cui sei stata?
Si va nel privato.
Oddio. No. No, posso dire quelli di mia figlia, Travis Scott, però io non sono tantissimi anni che non vado. Però vivi Springsteen a Milano.
Vabbè, non male.
Quindi...
Altro genere.
No, questo proprio è veramente tanto tempo.
Anna, ma fai parte degli springstiniani della radio?
Mamma mia, sono tantissimi gli springstiniani della radio.
No, non mai, mai come la nostra direttrice, mai.
È della corrente moderata, Anna.
Ma molto moderata. Molto moderata. Sì, però mi piacerebbe vedere, ad esempio, cioè, quando Vasco Rossi, tempo fa, anni fa, cioè, si seppe che aveva qualche malattia, poi guarito, eccetera. Ecco, lì avevo avuto una specie di rimpianto di dire mi piacerebbe tanto vedere un concerto di Vasco Rossi, però, e quindi magari, visto che comunque credo che li faccia ancora, magari, ecco.
Bisogna chiedere a Braga.
Abbiamo anche dei vaschisti
duriti. Bravo, il supplie.
Io ricordo proprio che avevo preso da poco la patente tantissimi anni fa e c'era Alba Chiara, cioè continuai e cominciai a cantarlo a squarciagola, cioè, quindi ricordo proprio quei momenti e quindi a distanza di anni, insomma, io ci andrei.
Chissà perché Anna Bredice si ricorda Alba Chiara e io mi ricordo Fegato Spappolato. Ognuno ha
i suoi, certo,
ha le cose. Ascoltatore, buongiorno.
Ma Roxy Bar che cos'era?
Scusami Anna, ti abbiamo perso.
Roxy Bar.
Sì, e vado al no?
Abbiamo un ascoltatore.
Forse poi
abbiamo
ci troveremo come d'estate a bere del whisky al Roxy Bar. Ascoltatore, buongiorno, il tuo nome? Scusaci.
Buongiorno a voi, sono Pasquale da Roma.
Ciao Pasquale.
Ciao Pasquale.
Ciao Anna. L'ho conosciuta durante la mia cinquantennale presenza nelle radio democratiche romane, da Radio Città Futura, Radio Popolare Roma. Ho fatto l'abbonamento lo scorso anno, vi annuncio che essendo io abbastanza avanti con l'età, insomma sfioro gli 80, non posso permettermi un abbonamento, ma sicuramente, come ho fatto l'anno scorso, lo rinnoverò a 150 euro.
Grazie, ma cavolo, sono quasi due abbonamenti.
E poi volevo dare un saluto a Claudio e a Cinzia, che sono le mie sveglie, nel senso che mi sveglio la mattina alle 7 con piano piano, poi ascolto i collegamenti, il GR fino alle 9 e poi riprendo e precipito nello zero assoluto, appunto, come dicevo prima, delle radio democratiche a Roma. Non ce n'è più una, ce n'erano quattro. Radio Città Aperta,
Radio Città Futura,
Radio Proletaria, Radio Città Futura, in cui ho lavorato dal 1979 al 2001, e poi c'è l'esperienza più recente con Radio Popolare Roma dal 2004 al 2016, quando è cominciata la diaspora, che è finita con l'approdo dei 97.7 di Roma, Radio Città Futura, che è diventata Radio Romanista, la radio dei tifosi della Roma.
Sì, la radio preferita di gran parte dei taxisti di quella sponda.
Non solo dei tassisti, io alle 9 quando spengo, cioè finisco l'ascolto di voi, Cinzia e Claudio, però anche degli altri, e poi mi sintonizzo per una mezz'oretta sulle frequenze di 97.7, come dire, la malinconia e il rimpianto di quello che poteva essere e che invece non è stato, per scelte.
Questo per dire dell'importanza anche dell'esistenza anche di un certo tipo di voci.
Beh, poi comunque a me sembra una buona routine, cioè mi sembra una bella routine da mantenere anche.
Svegliarsi con Claudio e Cinzia, dici?
Svegliarsi con calma e poi con Claudio e Cinzia e poi appunto avere, per quanto siano rimaste poche, ancora ci sono, ancora qualche voce da ascoltare la mattina c'è, per fortuna, dai, guardiamo il bicchiere mezzo pieno.
Sicuramente, tanto è vero che voglio ringraziarvi di una cosa eccezionale accaduta 30 anni fa. Voi ricorderete tutti Nanni Balestrini,
certo. Libro, vogliamo tutto.
Una mattina ci siamo svegliati, ebbene, se voi prendete il capitolo terzo di quel libro che insomma voi avete permesso a Balestrini di realizzare, ci sono io, ciao Pasquale, dall'interno del Museo Storico della Liberazione di Via Tasso.
Esatto, perché Pasquale, dobbiamo dire, che continua a fare volontariato io l'ho incontrato ultimamente proprio lì al Museo di Via Tasso, vero Pasquale?
Sì, era il 5 giugno, l'occasione in cui Mattarella è venuto a Via Tasso per il cinquantennale, anzi il 55° anniversario della fondazione del museo.
Ma quindi
museo,
Pasquale, vuol dire che se i nostri ascoltatori vengono anche quelli milanesi, quelli che ci ascoltano da varie parti d'Italia, ci ascoltano anche dall'estero, un giorno vengono a Roma e vanno al museo in Via Tasso, ti possono trovare lì?
Sì, nel senso che io faccio parte dell'associazione dei volontari e delle volontarie di Radio Popolare, scusatemi, del Museo.
Bello il lapsus, bellissimo lapsus, mi è piaciuto molto.
Sì, anche a me, scusa. Sì, nel senso che questa associazione accompagna centinaia e centinaia di classi che arrivano da tutta Italia per visitare il museo. Ecco, con un contatto privato, perché io sto limitando in qualche modo la mia presenza, però con un contatto, e se voi organizzate come radio una qualche cosa del genere, potete fare riferimento a me, che sto lavorando anche un po' a ricostruire aspetti sconosciuti di personaggi ed episodi accaduti in quei 9 mesi terrificanti di presenza nazifascista in città.
Grazie Pasquale, grazie mille.
Grazie Pasquale.
Ciao Anna, grazie, buon lavoro.
Grazie,
ciao,
Pasquale, grazie. Un abbraccio.
Ciao, un abbraccio anche a voi.
Abbraccio.
Oh, che bello, no? Che belle testimonianze. Molto. Sono le cose che si possono fare solo durante l'abbonaggio. Ma guarda te che cosa meravigliosa.
Esatto, abbonatevi. Per tanti motivi. Nell'ultimo quarto d'ora, per 2 motivi diversi ma uguali nello stesso tempo, cioè dove l'ha trovato un'informazione così? Abbiamo insomma, avete fatto tante domande per l'Electrolux, l'abbiamo sentito, e poi adesso la testimonianza di Pasquale, insomma, beh, solo su Radio Popolare mi sa, eh?
Diciamo che è una ricchezza che non hanno tutti.
È la famosa pluralità, no?
La pluralità, sì sì, è che esce fuori anche un po' all'improvviso, appunto, con la chiamata che non ti aspetti come l'ultima.
Ci sentiamo tra pochissimo, giusto?
Giusto. This is for all the people that come down tonight. Le 10.01, siamo soltanto al primo giorno per questa campagna abbonamenti. Siamo al terzo.
Secondo.
Sesto.
Il terzo. Secondo.
Quindicesimo.
Secondo.
Quanti giorni sono?
È la cosa che piace di Iampaglia, è l'ordine.
Ma quanti siamo?
4.
Un fiorino.
Un fiorino! Un abbonamento, dai.
Un abbonamento.
Almeno uno. Qui non abbiamo battuto un abbonamento.
C'è una richiesta che non capisco se è anche condizionata oppure no, perché allora scrive Umberto: faccio una richiesta musicale, Ridere di te e di Vasco, e vabbè, e poi aggiunge: e porto abbonamento a 120, ritocchino, ma non capisco se lo porta solo se noi mettiamo Vasco.
No, lo porta indipendentemente.
Allora, indipendentemente.
In questo caso mi dispiace, ma c'è una regola che mi hanno dato e che hanno dato a tutti noi. E la regola è:
ci accettano richieste musicali?
No, è prima vedere Cammello, poi fare...
Poi sentire canzoni.
No, anche perché le richieste musicali sono vietate in questa radio, come ben sapete, non siamo una radio jukebox. Non solo, ma se cominciamo così siamo finiti, ovviamente, nel senso che se ne fai una ne arrivano 1000. Quindi se una deve essere, vogliamo prima vedere Cammello, poi fare canzone.
E va bene, comunque il ritocco sarebbe veramente ben accolto. E poi c'è anche Cristina abbonata, mattonata, che giustamente spesso chi ci ascolta e ci sostiene sottolinea tutti i suoi gradi, i suoi titoli. Cristina dice che anche il suo compagno ha tutti questi titoli, Franco, e chiede se possiamo salutarlo perché lui non si perde mai niente della radio, lo ascolta sempre.
Franco? Ma salutiamo. Franco chi? Franco?
Franco,
Franco
dove?
Franco,
ci sei? Franco, compagno, batti un colpo, Franco.
Compagno di Cristina o compagno? No, dice il mio compagno, quindi è proprio il suo compagno.
Sai che cosa mi fai pensare? Una cosa molto divertente.
Oh, ho paura.
Guarda.
Ma io ho paura.
No, perché io vivo così, pensate che anche la povera Cinzia.
Vivi sul divertimento, cioè vivi pericolosamente... Sulla
come,
linea di
come
credi...
Come si chiama quel cantante che va di moda adesso, Franco?
Parenti, no.
Franco e basta? Franco 126, non siete giovani?
No, guarda,
no,
proprio...
siamo giovani, non,
ma
abbiamo...
non siete giovani.
Senti, ma tu sei giovane solo perché hai figli giovani.
Ma guarda,
diciamola tutta.
Anch'io ho figli giovani, però hanno due anni
giovani.
E sono troppo giovani.
Ma veramente non conoscete Franco?
Ma no.
Franco e basta, è questo, guarda.
Vai.
Non piangere, ti mando un bacio. Questo è Franco 126.
Posso andare?
No, ma è valido, eh. Adesso magari non ho scelto la canzone.
Ma perché hanno tutti
so.
La stessa voce?
No, perché questa è gemita.
Cioè, si chiama vecchiaia
super,
nostra,
esatto.
Ecco.
Questo è un super collettivo. No, però a parte gli scherzi, ci sono delle gran canzoni. Cioè, adesso non ho in questo momento sott'occhio quella che mi piaceva da impazzire, che forse è di quest'album, ma veramente bella. Bravi, interessante.
Sì, però sta voce nasale, no, veramente. Io ultimamente ascolto, intanto mi capita di ascoltare qualche canzone contemporanea. Essendo stata via dall'Italia per un sacco di anni, io non conosco nulla, ma a parte che di base non conosco nulla. Ma li ascolto e trovo che abbiano tutti sta voce nasale.
C'è una domanda per voi.
Eh sì,
Cristina,
diciamo divaghiamo un po' rispetto a quello di cui dovremmo parlare, ma Cristina ci
Cristina
chiede
ci
come
riporta.
Si fa ad abbonarsi, effettivamente.
Brava Cristina che ci riporta
siamo
sul
qua
pezzo.
Anche soprattutto per questo, si va sul sito di Radio Popolare. Eh sì, si va sul sito di Radio Popolare, c'è una scritta enorme, radiopopolare.it, campagna abbonamenti, abbonati qui. E si clicca, ci sono tutti i vari modi anche in cui ci si può abbonare, la domiciliazione, PayPal, il versamento annuale, si fa tutto dal sito.
E da lì potete anche nel caso ritoccare l'abbonamento.
Posso darlo io il numero 02392411?
Sì, quello si può sempre chiamare, è diciamo consigliabile prima in caso di necessità passare dalla mail che è abbonamenti @radiopopolare.it, ma naturalmente poi se ci sono questioni che non si possono risolvere dal sito scrivendo potete sempre chiamarci.
O anche se non vi sentite a vostro agio con internet e con i siti internet che obiettivamente è possibile.
Essere respinti da un sito internet, sì, assolutamente. Quindi potete telefonare, insomma, tanti modi, tutti i modi, giusto?
Tutti i modi, l'importante è che ci diate almeno 90 euro l'anno, così noi possiamo continuare a fare questo bellissimo lavoro che stiamo facendo e che ci divertiamo anche.
Guarda Umberto, grazie per aver impostato una donazione mensile. L'ha fatto Umberto.
L'ha fatto. Cammello, hai visto Cammello?
Umberto ha portato Cammello.
Adesso ci tocca
perché noi siamo gente seria e quindi questo ci tocca.
Solo perché è la settimana dell'abbonaggio.
Vediamo, pronti? Vediamo.
Oh.
Sempre un po', sai sempre cosa fare e che cosa è giusto o no. Tu sei così sicura di tutto. Quasi un'onda che stare che qualche anno in più. Meno male che sei convinta tu. Io sto uguale, chiedo solo se faccio male a volte a ridere di te. Le stelle stanno in cielo, i sogni non lo so, so solo che sono pochi quelli che si avverano. Io so che sei una donna onesta, non lo so, tutto con se stessa, con se stessa forse no. Lascia stare di qualche anno in più, meno male che sei convinta tu.
Lascia stare che qualche anno in più.
Io sto qua. Infatti, ma parla di noi,
Ma parla di lui e lei che si ritrovano, lui eccetera. E dentro c'è chi dice no, se non sbaglio, l'album. Mie reminiscenze giovanili.
Bisognerebbe chiedere al supplì.
Non è male, eh?
No.
È un bel Vasco d'Annata. Che dici, Anna?
Beh, Anna ha esternato la sua contentezza appena sono partite le prime note della canzone, proprio.
Allora, grazie Umberto che ci hai fatto riscoprire questa ridere di te, perché no, dall'album C'è chi dice no, grazie anche soprattutto per il tuo ritocco. Io vi volevo dire, ma allora qual è la scalata dell'ascoltatore? La scalata dell'ascoltatore è abbonato, mattonato, ritoccato e poi?
Ma il tesserato?
C'è anche tesserato, prima, però tesserato è prima. Tesserato, abbonato, mattonato, ritoccato e poi cos'è? Livellato 107.6?
Azionato? Azionato? No.
Dove altro dobbiamo portarlo? Sublimato?
Ci inventeremo qualcosa, non c'è problema.
Anna, ci vuole un'idea qua, Anna.
Oddio.
No, perché è la fila,
sì,
no?
Sì, ci penso, no?
Sai quando ti chiamano? Abbonato, mattonato, ritoccato, e poi noi dovremmo rispondere qualcosa di carino, no?
Sì, bisogna pensare all'evoluzione.
Facciamo un dolce affezionato, è affezionato.
Affezionato?
Ti piace affezionato?
Affezionato è bello.
È delicato.
Sì.
Ti suggeriscono risintonizzato.
Bello!
107.6. Perché appunto da qualche mese abbiamo lanciato su proposta, tra l'altro,
risintonizzato Roberto,
risintonizzare l'abbonamento a 107.6.
L'accendiamo.
È vero, c'era anche il ritoccato, però risintonizzato è più carino.
Lo accettiamo tutto. Allora, abbonato,
dice 5 miliato anche.
5 miliato, bello.
Miliato.
Quindi abbonato.
Miliato, sì.
Abbonato, mattonato, ritoccato, risintonizzato,
5 miliato.
5 miliato. E poi vabbè, adesso aspettiamo, vedi? Piano piano arrivano ascoltatori e ascoltatrici. I giochi funzionano per questo, si fanno insieme, no? Se no, come la radio, se no è solitudine, no?
No, ma la radio senza gli ascoltatori è soltanto etere che va.
Guarda, te la dico con Don Milani, una frase, io non sono per niente cattolico, sì, vai. Però anzi sono ateo, però c'è questa, lui mi piace tantissimo, ho letto tutto di Don Milani, cioè tutto, quasi tutto, spero tutto, non so chi serve. Comunque, si legge Don Milani, leggetelo, è bellissimo, e dice così, dice: uscire da soli è l'avarizia, uscire insieme è la politica.
E beh,
non è male, no?
Grande.
E poi mi piace appunto perché ci sono subito reazioni a valanga con messaggi su cose come questa, quindi abbonato, ritoccato, e poi appunto le varie anime, anche le varie quello che riesce a far passare la radio, c'è anche una valanga di messaggi che ci ringraziano per Vasco in questo momento.
Vedi,
abbiamo un
interrogativo razionale.
un pubblico vaschizzato.
Eh beh, Vasco, diciamo che sì, va un po' oltre le generazioni, anche chi dice rimpinzato, non so cosa intenda.
Rimpinzato.
Forse, non lo so, abbiamo fatto anche delle, facciamo anche degli appuntamenti mangerecci, anche, devo dire, gli appuntamenti di questi giorni, di queste sere.
L'aperitivo?
Si mangia, c'è l'aperitivo,
c'è,
anche.
Per c'è cui... l'aperitivo, no?
Forse Piero l'aperitivo è venuto, verrà a qualche aperitivo magari. Anche se ci volete dire appunto se siete in arrivo o se pensate di partecipare a una di queste serate, tra l'altro, ci fa piacere. Vi ricordiamo anche che se volete partecipare alla seconda parte, quindi diciamo dalle 21 in poi, è consigliabile, anzi necessario, prenotarsi sempre.
Ma allora, se volete una sedia,
sì,
cioè
più,
nel senso,
più che
se
altro
volete un
perché,
posto
esatto,
seduti, è meglio se riempite il modulo.
Noi siamo abbastanza rispettosi della sicurezza, se siete troppi poi è un problema.
È un po' complicato, per noi. Però l'accesso è comunque sempre gratuito
e sì.
Non c'è nessun problema, non è che vi cacciamo in realtà. Però diciamo che se volete sedervi, è meglio se compilate il modulo, così, che è sul sito dove ci sono le iniziative. Alla fine di ogni iniziativa c'è, cioè, a compilare il modulo per avvisarci che sarete con noi.
Potete poi appunto venire anche già prima, dalle 19 per l'aperitivo, la musica. Dalle 20 per il microfono aperto dal vivo su temi vari. Vi ricordavamo prima che stasera ci sono Alessandro Braga e Roberto Maggioni per parlare della radio e di Milano.
Dalle 20 alle 21.
Dalle 20
poi
alle
ci
21,
sono io.
E poi ci sei
e
tu, da solo, monologo.
No, io sto zitto. C'è la Cinzia, la musica dei One Droppers, poi c'è Emergency, tutte cose interessanti oggi.
E i microfoni aperti questa settimana, cioè è un'iniziativa, fa parte delle nuove iniziative, no?
Sì.
L'idea, siamo anche nell'anno del cinquantenario, è di capire un po' anche con voi che cosa facciamo in questa radio, perché questa radio senza di voi non si fa, quindi decidiamo insieme cosa fare per i prossimi 50 anni.
Ma infatti anche Matte dice, interessanti queste trasmissioni dove ascoltiamo le voci di persone che spesso sentiamo solo nel GR, solo in dei servizi, e riusciamo anche, come dire, a relazionarci con voi. Però c'è una cosa che fa molto ridere. Allora, c'è Paola che dice, felicemente alleggerito per quelli che sono usciti dallo scroccaggio. Ma
alleggerito anche il portafoglio, però.
Esatto, ma c'è anche la coscienza. Ma c'è, per finire in gloria, scrive Marco, abbonato da Varsavia, scrive, c'è anche testamentato, perché ci sono anche i lasciti.
Si può proseguire poi, dice, ma non so se si può proseguire poi nell'ascolto. Questo perché Claudio è ateo.
E non è detto, esatto.
Magari...
E dipende. Guarda, se fai così, guarda, visto che fai così, guarda, ti metto subito questa roba qua. E per la gioia di Andrea Monti, un altro reggettino. Questi sono i Clash.
Oddio.
Però,
Le Clash?
Senti,
veramente.
Revolution Rock. Revolution Rock, dall'album London Calling, peraltro. Vedi, mischione, siamo mitici.
Cioè, per una volta tutti. Che c'eri, i Clash, cosa prendi dei Clash?
Il reggae.
Non ci siamo.
Allora, lasciamo andare a lavorare Anna Bredice. Anna, vuoi fare un primo saluto di questa inizio campagna anche per te, ascoltatori e ascoltatrici?
Abbonatevi, perché veramente... sentirete veramente tante tante belle notizie, tanta informazione democratica e antifascista.
Grazie Anna.
Grazie.
Ci sentiamo nel GR,
grazie,
come sempre.
Ciao, ci sentiamo presto.
A dopo.
Un abbraccio.
Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. I am in a state of shock. So bad, bad rock.
Io, belle notizie, non lo so. Perché a volte le notizie che sentiamo non sono proprio bellissime.
Siamo notizie date, speriamo, nel modo giusto.
Non abbiamo detto che la voce di Anna...
Sì, l'aggettivo pacato è stato ripetuto più volte.
No, scusa, stavo guardando che ci segnalano chi sono l'ultimo assalto della destra alle poltrone dell'INPS. Quindi,
nel frattempo.
Mi fa molto sorridere, so non c'è niente da ridere.
Ho appena avuto un'immagine tipo, sai quei film dei morti vive, tipo zombie, no? Che fanno proprio, si lanciano sulle poltrone.
Sì, diciamo i famosi film degli zombie con l'INPS.
Guarda che continuano, Fabio. Fabio dice: spero di essere un riniziato, nel senso che sono stato abbonato in passato, ma ora non più. Sicuramente avrà tutte le sue motivazioni. L'importante è che non ci sia il radiato.
Ah, no,
dice. No,
radiato,
no, perché radio, radiato è un doppio gioco, è un doppio gioco di parole.
No.
Allora. Oh. Fabio, ci piacerebbe che tu fossi un riniziato.
Beh, poi sì.
Puoi essere risintonizzato se vuoi, perché c'è anche se porti a 107.6 sei già subito risintonizzato.
Diretto proprio.
No, guarda che bello, ti portiamo subito lì, risintonizzato con noi. Sulle frequenze
giuste.
Va bene, allora lasciamo scegliere un brano ad Andrea Monti. Facciamo Democrazia.
Non me la sento, cioè dopo...
Sì, Democrazia. Sì, il brano di chiusura, prima del GR delle 10.30, che ti tocca, lo scegli tu.
Andrea,
puoi scrivermelo su un foglio o annunciarlo pubblicamente.
Metto in una busta chiusa, vediamo se Luisa lo indovina.
No, quello è troppo.
Quello
Luisa
è troppo,
non lo indovina,
no.
Te lo dico io. Ma neanche io, secondo me non lo indovina nessuno. Puoi scegliere un brano proprio che rappresenta una musica che ti fa... un gran piacere, un brano iconico per te, un brano importante.
Ci penso.
Sì, dai, così ci lasci con un... Dopo che ti sei lamentato tutto il tempo musica.
Vedi?
Non sei il solo, anche la Cinzia lo fa sempre.
Non hai mai messo musica tu?
Ma certo.
Nella vita, sì, sì, in radio, sì, capita. Sì,
proprio, capita.
Realtà, non sono un intenditore, per cui cerco di cavarmela, ma insomma... Non ho la profondità di conoscenza del reggae
Claudio, come me,
ecco,
sì.
No.
Io sono un adepto di Vito War, sappilo.
A volte arrivo qua, quando è? Lunedì mattina, che c'è ancora Vito War, poi ci sei tu.
Sì, però io non posso non metto sempre il reggae.
No.
Così. Adesso è un po' così perché stasera c'è il Jamaican Style, oggi facciamo tutta una giornata più tematica, no? Per il richiamo alla serata. Poi.
È il mood, dici, sì, voglio entrare nel mood.
Domani spariamo del gran rock. Va bene, come prosegue questa giornata? Lo sapete voi?
Sono impreparato. Prosegue con la campagna abbonamenti, con i notiziari che non se ne vanno mai, con alcune trasmissioni che restano, c'è Esteri e c'è proprio nell'orario di Esteri, peraltro, la nostra serata che comincia con, appunto lo dicevamo, gli aperitivi, con i microfoni aperti dal vivo che sono... un po' la novità di questa campagna abbonamenti, e stasera si parla di Milano e con le nostre serate, e stasera ve l'abbiamo detto c'è Claudio Iampaglia che ci parla di sé e insomma
no,
di tutte le
per
sua...
niente
no, Claudio è un vero giornalista che vuol parlare solo degli altri.
Sì, mi dà fastidio questa cosa molto.
Ma a proposito di Milano, scusatemi, ma rimanendo un pochino più vicini a noi a livello spazio-temporale, ma tu non ci stai preparando anche delle sorprese dalla città oggi?
Non
che
mi
senso?
Ricordo.
Non ti ricordi?
No, dovevo farlo? Mi sono distratto?
Mm-hmm.
Ma sai che può succedere?
Può succedere?
Addirittura delle sorprese?
Una sorpresa, no, non c'è una sorpresa.
Sì, c'è una sorpresa.
Quindi rimanete all'ascolto, perché se volete la sorpresa di Claudio...
Sì, dovete venire qua oppure sintonizzarvi stasera. Qualcosa di, diciamo, più divertente, diciamo così. Oddio, c'è già Cinzia, però come dire, abbiamo una bella sorpresa. Allora, c'è una domanda interessante. Mi sono abbonato a maggio, dice Angelo.
Cioè, adesso?
A maggio 25 l'anno scorso. Okay. Il rinnovo è automatico o devo rifare l'abbonamento? Nel caso mi dite come fare. Grazie, Angelo e Antonietta.
Risponde Luisa Nannipieri.
Credo che... Allora...
Se hai fatto il SEPA,
sì, no,
ricorrente,
è automatico.
Se non sono cambiati il tuo IBAN, se non hai cambiato banca, se non è successo qualcosa, da dove hai fatto? Se invece hai fatto la carta di credito o altri modi, o PayPal, adesso non so quali modi avrai fatto, non credo che sia automatico, dipende come l'hai impostato tu. Quindi dovresti saperlo tu. Se non lo sai, però puoi mandare una mail ad abbonamenti@radiopopolare.it e Anna, Bea, tutte le persone dietro della segreteria ti diranno qual è la tua situazione, te lo ricorderanno, così poi tu scegli che cosa fare.
Loro hanno tutte le risposte che
sì,
noi non abbiamo.
È fantastica questa cosa, io la trovo veramente entusiasmante, che qualsiasi qualsiasi cosa tu chiedi ad Anna, lei ti risponde.
Come è sempre bello anche il librone degli abbonati e delle abbonate in cui tu vai a vedere nel paesino sperduto
bellissimo
quante persone ci sono.
Cos'è il librone?
C'è, esiste. C'è un librone. In alcune campagne è stato usato anche abbastanza in modo sistematico.
Con i cap.
Per andare a pescare proprio nei
quanti
nei
sono
posti anche
abbonati
più impensabili.
Ma l'hanno usato anche per pescare gli abbonati under 35.
Esatto.
Eh beh sì.
Sì, vero.
Sì, ci sarà anche una serata dedicata al confronto, insomma, all'accoglienza in particolare dei e delle giovani per parlare di noi, di loro e di come guardare avanti, che insomma bisogna parlare innanzitutto con chi di anni ne ha un po' meno.
Ma intanto, per esempio, io vorrei sapere quanti sono gli abbonati nel comune di Giorgetti, Cazzago, mi piacerebbe molto. Sì, perché mi piacerebbe molto sapere di più delle cose della vita di sindaco che è stato, della vita, diciamo, di paese del ministro dell'economia Giorgetti. Mi interesserebbe.
Sapevo, è stato sindaco?
È stato sindaco.
Adesso
penso
guarda che non dare informazioni false, fake news, Claudio.
No, allora vediamo Giorgetti, vediamo la sua bio.
Ma in tutto ciò forse si potrebbe anche usare quel librone per fare delle...
È adesso stato sindaco del paese in
vedi?
Passato, sì.
Ah,
sì,
ma
sì,
quante
sì.
volte?
Questo non lo so, però è stato sindaco di Cazzago Brabbia, perché poi c'è Cazzago San Martino.
Dov'è Cazzago Brabbia?
Comunque, se c'è qualche abbonato o abbonata di Cazzago Brabbia che ci vuol chiamare...
Quante volte è stato sindaco Giorgetti di Cazzago
no,
Brabbia?
No, anche perché Giorgetti è il ministro, quello che se ne va sempre, sul lago di Varese, un bel posto Cazzago Brabbia. E di quali c'ha 779 abitanti, quindi se ci abbiamo un abbonato non è male.
Ehi, abbonato di...
Sarebbe un segnale davvero interessante. Perché ogni volta che c'è qualcosa che non funziona, lui dice: vabbè, me ne torno a Cazzago, avete rotto tutti quanti, non sono qua a fare il ministro, cioè se mi avete chiamato...
Invece sappia che magari se torna a Cazzago c'è l'abbonato di Radio Popolare che
lo aspetta,
quanto leghista, lo aspetta,
esatto,
lo contesta,
al varco. Esatto.
Gli chiede conto. Comunque
potrebbe
io vorrei
apparire
dimostrare...
anche uno dei nostri adesivi sul bar di se c'è un bar a Cazzago da magari c'è anche uno dei nostri adesivi di Radio Popolare.
Potrebbe. Comunque io vorrei dimostrare
ci sono i nuovi adesivi,
vorrei dimostrare la mia disponibilità e apertura mentale consegnando la canzone di chiusura
ci
di questa
sono,
mezz'ora Claudio
ci sono, sei un grande ci sono comunque ci sono i nuovi adesivi a proposito se volete ci
cosa, sono come sono i nuovi adesivi?
E sono belli, hanno un giallo bellissimo, è stato rifatto il logo, il giallo, dovete passare assolutamente a prendere i nuovi adesivi, sono stupendi, sono gli adesivi dei cinquantesimi ovviamente nuovi, non per la campagna abbonamenti ma per il cinquantesimo.
Ma sono lì all'ingresso?
Sì, sono
all'ingresso. Allora adesso pesco.
Li distribuiamo anche gratuitamente, facciamo questa follia perché siamo fatti così, siamo pazzi.
Ecco, io credo che ci vogliano più adesivi, io so che non sono molto ecologici, però ci sono rimasta un po' male ultimamente che sono andata in dei posti frequentati anche da gente che secondo me ci ascolta e non ci sono i nostri adesivi e questa cosa è un male.
Torniamo, mettetevi un po' di adesivi in tasca e come ritorniamo a chiedere a vetrine, a negozi, a bar, a luoghi sociali, insomma se hanno voglia di mettere il... Poi sono belli, sono davvero belli, devo dire, fatti molto bene. Però sai che viviamo in un pianeta scoria e questa è la canzone che ha scelto Andrea Monti.
Io mi posso spingere fin qua, poi se si va un po' più sul reggae comincio a soffrire.
Ma non è male, è tanta roba già. Gli Scapè. Sai chi li mette? Chi è che li mette sempre? Facchini li mette spesso?
Può essere.
Questa si balla, eh. Balliamo?
Però io sono un po' delusa che si sia giocato così la sua chance.
In che senso, scusa?
Beh, è stato dentro il mood. Ha dimostrato
che volevi una scelta di rottura in vari sensi.
Sì, sì, io per me tu devi entrare a gamba tesa.
Lo so, ma io sono diplomatico. Mi adeguo alla fine. Lamento, ma poi mi adeguo.
Io direi solidale, partecipativo.
Il solito positivo, bravo.
Va bene, è stato un piacere essere in onda con voi, come sempre.
Altrettanto.
Ma vi saluto anch'io? Vado via?
No, ma tu se vuoi rimani.
Rimango ancora un pochino?
No, la salutiamo Andrea, tu
salutiamo
rimani,
Andrea, dai.
Va bene.
Grazie Andrea,
ciao,
buon GR.
Ciao, ciao.
Vas a conocer nuestra civilización, la presunción de igualdad con aires de libertad, hipocresía moral, producto del bienestar. Qué bonito es vivir si has nacido aquí. Tener al nacer, qué suerte hay que tener al nacer, qué suerte hay que tener al nacer. Y ha llegado el día de volar las fronteras, aquí estáis esperando para la insurrección. La sangre de tus hijos llena nuestra nevera, ¿quién es el culpable de tu exterminación? Estás en el planeta escoria, bienvenido al planeta.
Hai visto? Hai visto i potenti mezzi, Luisa, Nanni, Pieri?
Oh mio Dio!
Dove sei finita? Tu vivevi bene quando stavi in Francia, facevi la collaboratrice, la corrispondente, tutto quello che facevi, adesso che sei qua, è dura, eh? Allora, avevamo Amilcare Vaggi.
Sì, no, adesso ho capito.
Che ci ascolta, grazie Amilcare, grandissimo. È andato a sfrugugliare il CAP e ha scoperto che avevamo a Cazzago Brabbia un abbonato un po' di tempo fa.
3 anni è stato abbonato.
3 anni e poi nessuno, quindi forse quasi quasi un giorno gli telefoniamo. No, no, non lo
e lo, e lo risintonizziamo.
No, non lo facciamo mai. E invece allora, già che ci siamo, Miranda vuole sapere... Cos'è che vuole sapere?
Volevo bassa sapere bresciana? Se ci sono, sì, nella bassa bresciana, perché è anche Brescia, perché essendo di Milano dice non conosco nessuno che mi somiglia, allora noi ovviamente non è che possiamo...
No, potremmo fare, sai cosa, lasciamo in eredità a chi verrà dopo, Cicilio Di Lieto, Lele Liguori e tante altre, il compito, perché ogni tanto noi diciamo, va bene, bresciani col CAP 2534, telefonate qua. Così vi facciamo conoscere, lasciamo a loro questo compito, perché noi adesso tra poco ne abbiamo un altro, come il compito di Mauro. Mauro, cos'è che ci credeva? No, non Mauro.
No, 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 era un messaggio, è arrivato un messaggio da...
Antonella.
Esatto.
Quanti abbonati a Livorno, giusto?
Esatto.
Facciamo un gruppo. Allora, Bassa Bresciana e Livorno li lasciamo per dopo, perché noi adesso cos'è che dobbiamo... Io non mi ricordo.
Allora, io prima ti dicevo la sorpresa, ma tu ti eri dimenticato di questa sorpresa e quindi adesso invece eccola qua.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in.
Then I'll vuoi cantarla?
Potrei, ma non lo farò.
Yeah, I'm sitting on the dock of the bay.
Allora siamo qua seduti. Dove siamo seduti? Dove siamo seduti?
Siamo seduti in che... Tu lo sai?
Ma certo che lo so.
Allora dimmelo tu.
Siamo seduti su una panchina.
Vabbè,
prima
ma
di
quello
tutto. E dove siamo? Io lo so, siamo a Milano, una zona molto importante, molto interessante, che è tra le zone più raccontate e soprattutto una delle zone, diciamo, protagoniste di tante storie di questa città. È vero? È così, Roberto Maggioni, il nostro inviato sulla panchina.
Ciao Roberto.
Buongiorno, buongiorno Claudio, buongiorno Luisa, buongiorno A tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, sì, siamo seduti su una panchina esattamente di fronte a Off Campus San Siro, perché siamo nel quartiere di San Siro, nella parte popolare del quartiere di San Siro, a pochi passi da Piazza Selinunte, che è qui alla nostra sinistra. Questa era stata anche la prima tappa che avevamo fatto nell'ultimo tour di Falla con noi. Eravamo venuti qui esattamente il 24 settembre del 2025, alla vigilia, diciamo così, del voto in consiglio comunale sulla vendita dello stadio di San Siro ai fondi proprietari di Inter e Milan, vendita che poi è arrivata nella notte tra il 29 settembre e il 30 settembre, con un voto che abbiamo raccontato, però siamo qui anche per aggiornare sulle vicende che avevamo raccontato a settembre, ha spaccato il centro-sinistra, 7 voti contrari tra dissidenti nel Partito Democratico, pochi, e poi consiglieri dei Verdi, uno della lista Sala, vendita che passò soltanto grazie all'astensione di Forza Italia, quindi con una maggioranza che si era un po' ricomposta grazie al non voto di Forza Italia, che ha permesso il passaggio di quella delibera e la vendita dello stadio di San Siro. 179 milioni, 70 milioni solo per lo stadio, gli altri per l'area circostante. Come ben sappiamo, poi su questa vendita ci sono stati degli esposti presentati da comitati di cittadini, ad esempio il comitato Simeazza. La procura di Milano ha aperto una inchiesta per turbativa d'asta, questa è notizia proprio di poche settimane fa, con diversi indagati, tra cui il direttore generale del Comune di Milano, Cristian Malangone, e l'ex assessore all'urbanistica, Tancredi. Anche la Corte dei Conti ha aperto un faro, diciamo, conoscitivo sulla vendita, perché anche lì i comitati hanno presentato degli esposti e quindi i magistrati contabili dovranno vedere se poi c'è stato un presunto danno erariale oppure no. Insomma, vicende che si trascinano e si trascineranno ancora un po', perché non sono affatto chiuse. Insomma, la vendita è passata, lo stadio e le aree circostanti adesso sono di proprietà di Inter e Milan, però appunto questi ricorsi tengono aperte le varie questioni. Una delle ultime, poi chiudiamo sulla parte riguardante lo stadio di San Siro, riguarda il rifacimento del tunnel Patroclo, di via Patroclo, che passa sotto l'area dello stadio, passa esattamente sotto a dove dovranno essere costruiti i parcheggi del futuro stadio, nell'area di fianco al Meazza, dove adesso ci sono i parcheggi e il parco dei capitani. Recentemente è saltato fuori che insomma, alcuni dirigenti del comune di Milano, del settore urbanistica competente su quel settore, su quell'ambito, hanno chiesto a Inter di Milan e Milan di modificare quella parte di progetto, e quindi anche su questo bisognerà vedere gli sviluppi. Noi siamo qui, come dicevo, fuori da Off Campus San Siro, in un quartiere dove anche i muri parlano molto, perché qui è pieno di scritte, di murales, di disegni, è una zona di passaggio, ne stiamo facendo anche il video, poi lo pubblicheremo sui social, quindi si vedranno persone passare davanti e dietro di noi, perché è un quartiere molto popoloso, molto popolato, dove la gente vive molto, le persone vivono molto anche la strada, la dimensione della strada, del passeggio, dello stare in piazza o su una panchina come stiamo facendo noi adesso. I miei ospiti sono Paolo Grassi, antropologo all'Università Bicocca di Milano, che fa parte anche del progetto Off Campus, e Giacomo Manfredi, del sindacato inquilini SICET, che era stato con noi anche in quella prima uscita che avevamo fatto appunto a settembre, il 24 di settembre, prima tappa di Falla con noi. Allora, parto un po' con te, Paolo, che, come dire, ancora una volta ci date un po' ospitalità. Ho fatto tutta questa lunga introduzione sullo stadio, perché noi siamo in una zona che sta un po' tra lo stadio di San Siro, e quindi una parte anche piuttosto ricca della città, e City Life, che è un'altra parte ricchissima della città. In mezzo c'è questa zona popolare. Lo stadio Meazza, lo stadio di San Siro, è una presenza che si sente, che si avverte, che è percepita e sentita da questo pezzo di città oppure no?
Allora, è sicuramente una presenza simbolica importante, quindi lo stadio contribuisce a costruire l'identità di questo luogo e anche del quartiere di edilizia residenziale pubblica. Però il processo che tu hai descritto prima perfettamente, qui mi verrebbe da dire che è poco sentito e poco problematizzato, tanto che anche noi stessi, come gruppo di ricerca, per anni non abbiamo tanto guardato a cosa stava succedendo, diciamo, fuori dal quartiere, finché a un certo punto, anche su diciamo in base a una serie di sollecitazioni, siamo stati quasi costretti a guardare cosa stava succedendo. Quindi sì, c'è, è una presenza importante, simbolicamente importante, ma in quartiere mi verrebbe da dire che si discute poco di tutto quello che sta succedendo, è visto come qualcosa di lontano e deciso dall'alto sostanzialmente.
Che è quasi un po' un paradosso, perché appunto lo stadio è proprio qui vicino a poche centinaia di metri, quindi qui, come dire, perché poi della questione San Siro si è discusso tanto in città, in altri ambiti, anche nel mondo della sinistra ovviamente se ne è discusso tantissimo, perché è un progetto molto forte, impattante, in un certo senso anche paradigmatico di come si sono fatte le cose a Milano in ambito urbanistico negli ultimi anni, perché appunto è la vendita di un pezzo del patrimonio pubblico, secondo alcuni una svendita, visto il costo di vendita effettivamente piuttosto basso, anche se appunto valutato poi da tutti gli organi competenti che sono intervenuti almeno fino ad ora. Qui di questa vendita in qualche modo se ne è discusso oppure no?
No, ripeto, si è discusso poco, però in realtà, come hai detto, è un processo enorme, una trasformazione gigante per questa porzione di territorio urbano, che sicuramente poi avrà e già sta avendo delle influenze anche sul quartiere popolare. Basta vedere ad esempio i valori degli immobili, quindi schizzati alle stelle, saliti di molto appena fuori il confine del quartiere di edilizia popolare. Quindi in qualche modo c'è una città privata che sta premendo sulla città pubblica, e quindi insomma bisognerebbe anche interrogarsi maggiormente di questo processo proprio all'interno del quartiere.
Allora, passo al nostro secondo ospite, Giacomo Manfredi, del sindacato inquilini SICET CISL, attivo proprio qui nel quartiere di San Siro. Paolo diceva che parlava appunto di una città, di un pezzo di città privata, di interessi privati che premono su quelli pubblici. Noi siamo stiamo trasmettendo tra due edifici pubblici di proprietà dell'ALER, l'agenzia che regola e gestisce gli alloggi pubblici popolari nella regione Lombardia e anche a Milano. Voi lavorate nelle case, lavorate con gli inquilini, questa città, questo pezzo di città di interessi privati che premono su quelli pubblici, li sentite?
Beh sì, diciamo che, ricollegandomi anche a quello che si diceva prima di questo pezzo di città pubblica che si sta circondando di interessi privati come il quartiere di San Siro, oggi siamo al culmine di un processo di privatizzazione della casa pubblica. Qui, come veniva detto, siamo tra due palazzi di proprietà di ALER, ma anche di due palazzi che nel corso degli anni hanno visto la vendita anche di appartamenti. Un quartiere che nasce con 6.000 alloggi pubblici e negli ultimi 30 anni ne sono stati venduti 1.400. San Siro.
A chi sono stati venduti?
Sono stati venduti a privati, sono stati messi all'asta anche a vecchi inquilini che avevano la disponibilità economica per poterlo acquistare, tendenzialmente negli anni 90. Ma anche un altro dato che ci dice anche, ad esempio, la ricerca di Abitare San Siro del Politecnico, è che l'80% del patrimonio privato messo in vendita all'interno di questo quartiere è un patrimonio che è messo in vendita però per pignoramento, quindi per quelle famiglie che avevano acquistato anche dopo vari passaggi di proprietà la casa, che con anche la crisi del 2008, quindi l'aumento dei tassi di mutui, non sono più riusciti a sostenere la propria abitazione e sono stati espulsi, nonostante fossero proprietari, dal quartiere popolare. Questo ci fa dire che le politiche di vendita e di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico non hanno prodotto nessun tipo di risultato, hanno anzi fatto allontanare l'iniziativa pubblica della regione, dell'ALER, nei quartieri popolari, riducendo anche le risorse per poi la manutenzione. Infatti questo è un quartiere che ha grosse problematiche manutentive, nonostante sia un quartiere che nel corso degli ultimi 20 anni, tra i programmi di quartiere, i fondi Pinqua e anche i fondi di Regione Lombardia, ha visto decine di milioni di euro per la ristrutturazione. Alcuni infatti poi, girando il quartiere, si vedono anche gli effetti. Si è guardato però molto di più sulla facciata, quando invece i problemi di manutenzione ordinaria all'interno degli appartamenti, i tetti, gli ascensori che mancano, le barriere architettoniche, non sono stati invece aggrediti in modo da migliorare la vita degli abitanti. Siamo in un contesto, a me viene da dire, anche di alienazione all'interno della città, ovvero che comunque vivere in determinati quartieri dove manca la manutenzione, mancano i servizi, sta diventando alienante proprio, sta diventando un qualcosa di impossibile per continuare a vivere per le famiglie che abitano in questi quartieri popolari. Continuare anche a produrre valorizzazione, quindi alienare il patrimonio dandolo a terzi, riduce la disponibilità pubblica, aumenta i canoni anche nell'edilizia popolare e non dà delle risposte concrete alle 18.000 famiglie che sono in lista di attesa per un alloggio popolare. In questo quartiere, solo in questo quadrilatero, si parla di circa 500-600 alloggi ancora vuoti che devono essere quindi riattati, ristrutturati e assegnati, e questo quartiere potrebbe essere una grossa valvola di sfogo per l'emergenza abitativa, ma servono le risorse e quindi è necessario che Regione Lombardia intervenga con un finanziamento costante e continuo nei confronti delle ALER per metterle anche nelle condizioni di poter intervenire e dare anche una dignità al quartiere, ma soprattutto alle famiglie che ci vivono.
Perché ecco, a San Siro la stragrande maggioranza del patrimonio pubblico di alloggi popolari è di proprietà dell'ALER, poi c'è anche una quota comunale di MM, come la ripartizione qui?
No, il quadrilatero di San Siro è di totale proprietà di ALER o dei privati che nel corso degli anni hanno acquistato il patrimonio, quindi il comune non ha un ruolo nella gestione del patrimonio. Cioè non toglie che le stesse dinamiche che si vivono in questo quartiere si vivono anche nei quartieri popolari di proprietà del Comune di Milano. Purtroppo c'è una costanza nel rinunciare a un intervento diretto nella riqualificazione dei quartieri pubblici, nonostante comunque ci siano degli sforzi sia dal Comune che di ALER, il Comune su via San Romanello, che notizia del recente, o ALER con via Bolla, che ha fatto degli interventi di riqualificazione. Ma si tratta sempre di interventi spot, di interventi comunque mirati per singole iniziative, quando manca una programmazione più ampia. Anche quando c'è stata la possibilità di avere dei fondi come il Pinqua su San Siro, si tratta di 15 milioni di euro, in realtà quei 15 milioni di euro sull'edilizia pubblica in questo quartiere non hanno prodotto nessun tipo di risultato, anzi oggi siamo in una condizione paradossale che in via Newton, dove c'era la vecchia sede di ALER, poi che doveva nascere come un hub per l'emergenza abitativa, il programma poi è cambiato con l'assessore Maran, facendolo diventare un commissariato. Ad oggi quel cantiere è ancora fermo, è un cantiere che cuba circa 5 milioni di euro, ma è fermo e non sappiamo ancora se mai vedrà la luce, e quindi anche uno spreco di risorse, perché manca una programmazione, manca anche una volontà di intervenire quando ci sono i fondi per gli appartamenti. Quindi serve riattare, serve mettere gli ascensori, serve abbattere le barriere architettoniche e soprattutto anche dare un ristoro a quelle famiglie che stanno anche subendo i rincari energetici, stanno anche subendo comunque una vita che è sempre più cara, con i salari che sono sempre più bassi.
Caro vita di Milano, oramai è anche sui giornali e sulla stampa internazionale da mesi con articoli che raccontano quanto questa città sia sempre più popolata da fasce ricchissime della popolazione, perché non possiamo più parlare neanche di ricchi ma over ricchi, e con sempre più fatica invece per chi deve vivere del suo lavoro o fa ancora più fatica. La casa è un po' un grande rimosso degli ultimi 30 anni della politica a vari livelli, da quello comunale a quello regionale, ma soprattutto anche quello nazionale, perché per 30 anni non sono stati fatti investimenti sulla casa pubblica. E adesso che a Milano stiamo entrando in mesi che saranno di campagna elettorale, immagino che riprenderanno anche le sfilate di politici che a ridosso delle elezioni poi tornano anche nei quartieri, tornano nelle periferie, prendono impegni. Giacomo, ti voglio chiedere com'è andata questa ultima consigliatura, questi 5 anni di giunta Sala Bis visti da San Siro?
È una domanda complicata.
Ti tocca rispondere.
Nel senso che per quanto riguarda le politiche abitative, almeno quello che noi possiamo, quello che mi sento di dire è che c'è stata una continuità rispetto anche alle politiche generali sulla casa, ovvero il Comune di Milano, come ha fatto anche Aler, ha prodotto un aumento della valorizzazione del proprio patrimonio, quindi l'idea di togliere patrimonio per l'edilizia residenziale pubblica e darlo. Adesso c'è la casa dei lavoratori, quindi individuare e parcellizzare i bisogni, andando a creare anche una sorta di lavoratore buono e lavoratore cattivo, perché
un po' di competizione,
competizione però sul basso.
La fascia di chi ha bisogno di casa sta salendo, perché adesso appunto non sono più solo persone
però
che
c'è anche questa contraddizione,
magari non hanno un lavoro, ma anche chi lavora ed è povero e ha bisogno di case.
Ma anche le famiglie che sono in lista di attesa sono lavoratori, certo, e sono poveri. Quindi quando anche noi parliamo di 1.500-1.600 euro netti al mese per un lavoratore, è quello che guadagna una famiglia in lista di attesa per una casa popolare. È ovvio che se una famiglia ha un monoreddito e sono composta da 4 persone, anche chiedere 100, 110 o 120 euro al metro quadro diventa un costo insostenibile, indipendentemente poi dall'ISE. Il paradosso è che si va anche a fare questi bandi per chi ha un ISE tra i 16.000 e i 40.000 euro, senza però tenere conto che l'ISE ha una sua complessità anche nella formazione. Chi ha un ISE di 35-40.000 euro vuol dire che magari ha anche un reddito che va dai 60-70-80.000 euro. Chi ha un reddito di 23-24-25.000 euro e magari ha un carico familiare di 2 o 3 figli ha un ISE di 10-12.000 euro. Quindi è ovvio che non è limitante anche ridurre in categorie molto così ampie questa soluzione, e non dà neanche una risposta in realtà alle famiglie in lista di attesa, perché si continua a togliere anziché invece pensare a nuovi strumenti come mettere in discussione il canale concordato, che a Milano si rischia anche di avere dei canoni a canale concordato, quindi 10% di cedolare secche, agevolazioni IMU per 70 metri quadri, anche 15-16.000 euro all'anno,
sì.
Ed è canone concordato.
Che è molto più utilizzato rispetto a prima, ma anche perché appunto sono stati aumentati.
Perché nel 2023 ci sono stati degli aumenti anche del 300%.
Con questa modalità. Allora andiamo a chiudere con te Paolo, perché abbiamo credo un paio di minuti ancora e poi restituiamo la linea allo studio. Anche a te volevo chiedere in che fase è San Siro, la parte popolare di San Siro?
Direi che in una fase dinamica su alcune questioni specifiche. Negli ultimi anni si è parlato tanto di questo tema giovani, sappiamo bene che anche a livello nazionale i ragazzi e le ragazze stanno appunto sotto i riflettori della politica. C'è in questo momento, soprattutto a livello governativo, un atteggiamento molto repressivo, ma come sappiamo poi la mano destra dello Stato viaggia sempre insieme alla sinistra, e per questo anche a San Siro sono arrivati diversi finanziamenti su questo tema, e tutta una rete di soggetti locali si è attivata e sta lavorando sul tema giovani. Si sta parlando adesso della riqualificazione dell'ex mercato di San Siro.
Cioè, che se ne parla da un po'.
Se ne parla da un po', ma adesso c'è stato un processo partecipativo voluto, spinto dal comune, che si è concluso da poco e stiamo aspettando quindi il bando, e questa potrebbe essere un'occasione interessante per il quartiere. E poi diciamo altri finanziamenti che prima, a cui prima aveva accennato Giacomo, per cui diciamo sì, una fase abbastanza dinamica, appunto su questioni un po' specifiche. Il rischio è sempre quello poi di non avere una regia, diciamo. È sempre difficile poi mettere insieme tutti questi diversi pezzi e creare davvero un mosaico, no? Che sia un mosaico con un disegno comune.
Ok, Paolo Grassi, antropologo off campus, Giacomo Manfredi del SICET, direi che è tutto da questa intervista sulla panchina in questa campagna abbonamenti. Claudio, io ti restituirei la linea allora.
Grazie Roberto, saluta i tuoi ospiti.
Ciao Roberto, grazie, meno male che ci sei tu.
A dopo, ciao.
Torniamo sulla panchina ovviamente domani con la campagna abbonamenti. Luisa, che dire? Ci seguiranno persone che affronteranno le lande di Livorno, quelle di Brescia, chissà cosa.
Chissà cosa troveranno, chissà quanti abbonati che chiameranno, quante persone che si abboneranno nelle prossime ore. Io sono fiduciosa perché so che voi che ci ascoltate vorrete abbonarvi.
Una buona giornata a tutti e tutte.
Ciao, buona giornata e buona settimana d'abbonaggio.